Si è bloccato da solo il cellulare, si è spaventato pure. Meglio così, queste cose rimangono tra di noi e non. Si è bloccato anche qua? Si sente? Non si sente? Ma. Stavolta. Si soffre. Poi un segno che il Signore mi dice sta zitto. Va. Allora, così se parlo a voce più alta si sente qualcosa? Sì, forse troppo in fondo, troppo lontano? E allora o sto zitto, aspetto, non ci sono molte. Ecco, adesso, grazie Sor Regina. Grazie. E allora dicevo appunto questo cuore ascoltante, in una pratica dell'ascolto, e che ascolti in profondità, la coscienza va esercitata, e pensate appunto nella tradizione spirituale cristiana. Si dice anche che appunto ci sono dei sensi interiori, ai sensi esteriori corrispondono dei sensi interiori. È come se all'orecchio corrispondesse un orecchio interiore, agli occhi, degli occhi interiori, perché a volte sappiamo, no, che riuscire a vedere, a cogliere, non dipende solo dal funzionamento giusto degli occhi, no, ma che c'è una sensibilità di un cuore attento. Così anche in un ascolto, no? Perché molte volte, come dire, l'ascolto profondo non si ferma solo alle parole dell'altro, ma anche a quello che attraverso le sue parole, no, in un'intonazione, uno sta cercando di dire, no? E allora ecco questo cuore ascoltante, no? E abbiamo visto Gesù che perde le staffe quando si indigna, ricordate l'episodio dell'uomo dalla mano inaridita, di fronte alla durezza dei loro cuori. Di fronte, come dire, questa è la realtà che più fa perdere le staffe a Gesù. Ora, l'altro strumento con cui dobbiamo metterci in ascolto, come ha fatto Gesù, per esempio, nella trasfigurazione, è la parola di Dio. È la parola di Dio. Perché la parola di Dio è lampada ai nostri passi, luce al nostro cammino. È la parola che naturalmente qui noi stiamo, ce lo siamo già detti, stiamo tentando di recuperare, stiamo tentando di, che ci, in qualche modo, come lavora il cuore. Sono le parole di Gesù, è la sua vita, all'interno delle parole di tutta la scrittura, perché tutta la Bibbia, no, è parola di Dio, in parole di uomini, che pian piano ci aiutano a cogliere i criteri, a cogliere come porsi, gli atteggiamenti, che possono aiutarci a camminare, no, dietro al nostro Maestro, il Signore della vita. Una parola che è una spada a doppio taglio, no? Lettera agli Ebrei, capitolo 4, versetto 12, che appunto in qualche modo discerne, perché poi la parola, e questo è molto presente nella tradizione orientale che dobbiamo accogliere, perché la parola è piena di Spirito Santo. Cioè non è soltanto noi leggiamo una parola e tutto dipende da noi, no? Da quanto noi la comprendiamo, da quanto. Ma e ci deve essere questo, però dall'altra parte è Dio che ci parla nella sua parola. E d'altra parte lo sperimentiamo, perché per esempio anche nella nostra vita, quante volte abbiamo fatto negli esercizi, nei ritiri, per esempio preghiere sugli stessi brani, eppure abbiamo sperimentato che ogni volta il Signore, attraverso quelle parole che sono piene di Spirito Santo, ci dicevano qualcosa. Quindi una parola viva, perché è il Signore che nella sua parola ci incontra e ci parla. Quindi si discerne con l'ascolto della realtà, con la parola di Dio. E attenzione, e l'altra cosa che bisogna sempre tenere presente è il bene dell'altro, la situazione concreta dell'altro. Voi siete di spiritualità ignaziana. Beh, negli esercizi Ignazio sempre dice di tener conto di chi hai di fronte. E gli esercizi sono le 4 settimane, la prima, la seconda, la terza, la quarta, con tutto. Però poi tu hai di fronte una persona concreta da ascoltare e da dire: dove sta quella persona? Che passo posso aiutarla a fare? Cioè, è inutile dire che bisogna portare al top, a 10, una persona che sta a 1. Sì, quello è il cammino, però se questa deve arrivare e non lo sai dove arriverà, devi farle fare il 2 e poi vediamo se farà il 3 e poi magari si fermerà al 3, perché più di quello quella persona non può fare. Ricordate che lo stesso Ignazio negli esercizi dice che ci sono persone a cui bisognerà, si può dare la prima settimana, alcune persone a cui si può dare la seconda, ma non a tutti, e ci sono delle persone che magari non gli puoi dare neanche la prima settimana, allora ci sono i modi di pregare. Chi dice l'attenzione a ciascuno dove sta e al passo che può fare. Cioè al bene concreto dell'altro, al bene concreto dell'altro. Non basta fermarsi al bene assoluto, bisogna vedere il bene possibile per quella persona. Vedete, un insegnamento di questo, noi lo teniamo proprio, ecco, no, dato che quest'anno era San Giuseppe, l'anno di San Giuseppe, E allora il Giuseppe, no, cerca di fare un discernimento difficilissimo, perché lui, ricordate, Vangelo di Matteo, a un certo punto, non sappiamo, sarà stata Maria stesso che gli avrà detto che era incinta, e Maria gli avrà detto non di un altro uomo, ma cioè, vale a dire non di un altro uomo, no? Cioè, nel senso che, no, comprendiamo che Giuseppe, cioè, cosa dice il Vangelo? Voleva ripudiarla in segreto, no? È interessante questa cosa, perché cioè, voleva ripudiarla, cioè Giuseppe dice, vabbè, sto Spirito Santo, io sì, ti voglio bene, ma faccio fatica a crederlo, mi sembra che tu abbia scelto un altro, perché no, stai avendo un figlio con un altro, quindi la nostra storia non può andare avanti. Io vorrei ripudiarti in segreto per non danneggiarti, perché Giuseppe voleva bene a Maria, no? E quindi non voleva esporla, no? Noi sappiamo bene che una situazione del genere era anche da noi, cioè, no? Sarebbe stato uno scandalo, eccetera, eccetera. Quindi cercava i modi. E in questo suo cercare i modi, che poi sappiamo il Signore gli manderà un angelo e gli dirà guarda le cose stanno, però dice almeno il tentativo, in questo tentativo di discernere da che parte il bene possibile. Il matrimonio non può andare avanti, io voglio bene a Maria, non voglio no, arrecarle un danno, da che parte? Attenzione, la Torah era in questo senso, diceva l'uomo e la donna che noi dovevano essere pubblicamente, rischiavano la lapidazione, la Torah era, però vedete lui, per il bene di Maria, non sta seguendo alla lettera la Torah. Eppure il Vangelo lo chiama giusto. Lo chiama giusto. E allora credo che anche questo è importante, non c'è la capacità di tenere presente nel discernimento, ecco, veramente il bene possibile. Ultimo, una proprio come battuta, chi discerne? Chi fa il discernimento? Beh, prima di tutto ciascuno di noi, nel santuario della propria coscienza. Il discernimento è prima di tutto personale. C'è un santuario nella propria coscienza dove io e ciascuno di noi è solo. Noi non possiamo entrare nella coscienza dell'altro, nel cuore dell'altro. Io non so se ve l'ho già raccontato, perché dato che poi nella Chiesa purtroppo c'è gente che pensa di sapere già tutto dell'altro, no? Che mi successe una volta, qualcuno l'ha già sentito, ma è vero quello che, per cui lo dico, che anni fa ero in una città importante dal punto di vista religioso italiana, che non è Roma, ed ero con una suora dentro una grande chiesa che custodisce una piccola chiesa. E allora stavo visitando questa chiesa e la suora che era con me vede da lontano un padre famoso e mi fa: «C'è quel padre, lo vuoi conoscere?» E io dentro di me mi sono detto no, perché io sono venuto a visitare la chiesa, cioè che mi interessa. Però dato che questa suora si era tutta impricciata, che c'era questo padre che me lo voleva far conoscere a tutti i costi, io ho detto vabbè, andiamo a conoscere questo padre famoso. Allora siamo andati, io gli ho dato la mano e mi sono presentato come mia madre mi ha sempre insegnato, no? Franco Nicchiarico, piacere, no? Sono un gesuita, piacere. Lui mi ha stretto la mano forte. Mi ha guardato dritto negli occhi, non si è presentato, è famoso, cioè non c'è bisogno che si presenti, no? Cioè così. Allora, stringendomi la mano forte e guardandomi dritto negli occhi, mi ha detto: «Sì, sì, sei normale, rimani così». Allora, io non sapevo se mandarlo, però eravamo in chiesa, sai, cioè, oppure mettermi in ginocchio e dire grazie maestro, grazie. La follia. C'è gente che se ne va fuori di testa e pensa di essere a diretto contatto con lo Spirito Santo. Diretto, lui è... Bisogna stare attenti a questa gente, pregare molto per loro, perché possono fare, fanno molto danno a loro e agli altri. No, nella nostra coscienza ci siamo solo noi. E gli abusi di coscienza, purtroppo. Allora il primo discernimento lo fa ciascuno di noi. E attenzione, nella Chiesa significa aiutati da fratelli e sorelle con il quale confrontiamo. Io credo che gli esercizi ignaziani sono un po' proprio un'immagine anche, no, di questo, perché quello che ciascuno poi vive nella preghiera, nel colloquio lo confronta. L'altro non è Dio, l'altro non è che ti dice sì, però è un confronto che ti aiuta a capire, a intuire fra quello che ti si sta muovendo dentro negli esercizi, quello che più profuma di Dio e quello che da Dio invece non ha il profumo. Quindi è sempre, cioè la responsabilità è mia. Infatti a me non piace per niente il termine direttore spirituale. No, al di là che poi ci sono stati degli uomini santi e delle donne sante, però il termine non mi piace, perché nessuno deve dirigere la nostra vita. Ognuno di noi deve prendere responsabilità, deve essere adulto della propria vita. C'è l'accompagnatore, l'accompagnatrice. Nella tradizione si parlava di padre e madre, ma attenzione, intanto a trovarne è difficile. E poi il vero padre e la vera madre non è il padrone e non è la matrona, ma è colui che accompagna e lascia andare per una strada. Vedete, c'è una bella frase di un nostro, che voi avete conosciuto, che è morto qualche anno fa, generale della compagnia, padre Kolbenbach, Peter Hans Kolbenbach, è stato un grande generale, e lui scriveva che la vera autorità è quella che è capace di rendere gli altri autori della loro vita. È bellissimo questo, no? Cioè, la vera autorità non scrive le vite degli altri, gli dà gli strumenti perché ciascuno possa scrivere la sua storia liberamente. Per me questa frase è eccezionale. Quindi la Chiesa, l'accompagnamento, il confronto con la comunità. Il confronto con la comunità, che è importante, no? Pensate anche a Ignazio, no? Ignazio all'inizio, grande convertito, vuole andare a Gerusalemme, servire i poveri, eccetera, arriva là e il custode di Terra Santa, che in quel momento arrivavano dall'Europa tutta gente un po' esaltata, erano arrivati i turchi da pochissimo, come padroni di quella terra, per cui il custode a tutti questi qua gli diceva: come sei venuto, così te ne puoi andare. E Ignazio dice: no, ma io sono sicuro che c'è. E il custode gli disse: vuoi che ti faccia vedere le bolle papali con il quale ho il potere di scomunicare chi non obbedisce? Di fronte a quello Ignazio. C'è anche una chiesa, questo è bello, no? La chiesa è anche santa. Io in questi giorni ho parlato molto delle sue prostituzioni, però grazie a Dio la chiesa è anche santa. E in qualche momento, no? La chiesa può dire una parola, che Ignazio l'ha capito dopo, no? Però l'ha aiutato. Ultimo operatore del discernimento, ma ultimo, ma non ultimo, è lo Spirito Santo. Quindi noi, la comunità e lo Spirito Santo. Bene, e allora